Salve a tutti, ecco, sono qua Francesco, Claudio è in ferie per la solita trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì di Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. E appunto Claudio oggi è in ferie e la trasmissione la conduco solo io. E allora ricordo un paio di cose molto importanti. Allora, per quanto riguarda sabato 15 febbraio alle ore 20.30, sarà appunto la conferenza di presentazione del ciclo Il Crocerò dello Stregone qui in sala radio, via Belzoni 9, Cadone che Padova. E abbiamo appunto deciso di riprendere il ciclo del Crocerò dello Stregone condotto da Claudio, si è articolato su 19 incontri, dibattiti, conferenze e questa volta per la seconda ripresa abbiamo deciso di utilizzare una conferenza di presentazione. Allora io do appuntamento a tutti quanti per sabato 15 febbraio alle ore 20.30 nella sala conferenze di Radio Gamma 5 via Belzoni 9 Padova. Per chi vi vuole essere informato può sempre i soliti sistemi, appunto scrivere, telefonare o utilizzare internet che è la cosa migliore. Perciò appunto per gli ascoltatori che ormai sono moltissimi che hanno l'accesso a internet hanno un'occasione per rimanere in contatto che è interessante e perciò se ci saranno i futuri appuntamenti che non abbiamo deciso ancora dove farli perché siamo sempre alla ricerca di posti nuovi su cui poter intervenire, parlare e dire, se qualche ascoltatore trova un posto diverso da Malostico o da Cadoniche, noi ne siamo grati, vedremo di organizzarsi. Allora, ricordato appunto questo appuntamento che è recente, che è prossimo, nel senso che è un appuntamento importante, ricordo che anche sempre su internet c'è un sistema di comunicazione, di rimanere in collegamento importante, che è il portale della Federazione Pagana. Per chi non vuole trovarci tramite motore di ricerca o ha difficoltà nel rintracciare informazioni in siti, vari link, basta che vada a digitare www.federazionepagana.com, Federazione Pagana tutto attaccato, e trova appunto il portale della Federazione Pagana, della nostra associazione collegata a questa trasmissione, e la possibilità di arrivare su tutti quanti i siti. Allora, partiamo con un po' di cose che ci sono da affrontare anche interessanti. Sapete che una delle caratteristiche di questa trasmissione è sempre stata quella di dare molto importanza e molto spazio a cose che sono veramente gravi, che sono veramente incredibili, ed è il fatto appunto della pedofilia nell'ambito religioso. Noi abbiamo su internet una persona veramente valida che si occupa di questo argomento, che cerca di raccogliere maggiori informazioni. Allora, per chi vuole contattare Paolo, basta che si iscriva alla mailing list o scrive in privato a me o a Claudio o a chi modera appunto la lista Paganesimo e i vari moderatori. Però la cosa migliore appunto sarebbe che scrivesse. Paolo ha mandato un annuncio molto importante in lista e io ve lo leggo. Dice: come sapete, negli ultimi mesi ho raccolto parecchio materiale sul problema dei preti pedofili. Ora sto valutando l'idea di raccogliere il tutto in un libretto, che al limite potrei far stampare come edizione privata. Dubito fortemente che qualche editore me lo pubblicherebbe. Invito quindi tutti gli amici della lista, se sono in possesso di materiale inerente, di contattarmi o inviarlo direttamente via email. E su internet trovate appunto anche l'indirizzo di Paolo. In particolare cerco notizie e articoli riguardanti la pederastia cattolica in Italia. Paolo. Ecco, questa è un'iniziativa che Paolo conduce veramente in maniera meritevole, in quanto in Italia il problema della pedofilia cattolica è un argomento che è sempre lasciato in disparte, non viene mai affrontato. Noi lo ripetiamo che alla base di tutti quanti i comportamenti pedofili, le varie violenze, non c'è il singolo sacerdote o gruppi di sacerdoti che perché sono celibi, perché sono stati in strutture religiose particolari, hanno questo problema. Alla base del comportamento di ogni sacerdote pedofilo c'è l'insegnamento di Gesù Cristo, cioè in quanto Gesù Cristo è il primo pedofilo all'interno di questa religione monoteistica che è la religione cattolica. E chi va appunto a compiere atti di pedofilia sui ragazzi lo fa proprio perché segue ad immagine e somiglianza a quello che appunto ha fatto Gesù Cristo. Logicamente la pedofilia in ambito cattolico è una caratteristica da cui non si può assolutamente sfuggire, cioè è una delle caratteristiche basi. Che ci sia tutto l'interesse, anche perché essendo la base della regione, di non affrontarla, ne abbiamo anche alcuni ambiti in ambito cattolico. Ci sono dei cattolici che logicamente sono attenti a queste cose e si rendono conto che anche lì succedono cose atroci. Non hanno il coraggio di staccarsi da questa visione criminale del cristianesimo, però devono ammettere che questa cosa c'è. E abbiamo avuto appunto. Sì, pronto?
Parliamo in privato adesso.
Sì, scusa. Sì, scusate l'interruzione, ma qualche volta Radio Gamma 5 non ha un filtro per le telefonate e succede di dover dare delle informazioni tecniche sulla radio, perciò scusate questa piccola pausa. Però dicevo, per quanto riguarda la pedofilia cattolica, esistono dei grossi problemi appunto anche in alcune coscienze cattoliche. Qualcuno dice che il nostro affermare del comportamento pedofilo dei cattolici sia una cosa esagerata. In realtà questo non avviene. Io ho scoperto di recente che fra i tanti teologi che esistono all'interno del monoteismo, perché i teologi per me portano sempre alla follia, cioè nel senso che cercano di giustificare cose che sono assurde, però esistono qualcuno che si è posto anche questo problema. E allora io ho trovato su un sito di cattolici un intervento di una professoressa Iacobelli. La dottoressa Iacobelli è dottore in teologia morale ed è alunna del padre Haring, ha pubblicato tra l'altro per la Quirinana alcuni libri sul piacere sessuale e onestà verso Maria. Di conseguenza siamo all'interno sempre di una visione cattolica, di una visione appunto che richiama l'ortodossia cattolica. Lei dice, aperte virgolette, questa teologa cristiana, dice, cattolica, come donna e come cristiana, sono dottore in teologia morale, sento il dovere di rendere tutti i miei fratelli, credenti o non credenti, partecipi dell'indignazione profonda che si è impadronita di me dopo aver letto la comunicazione ufficiale dei vescovi statunitensi al termine della riunione interdecchiarestiale sulla pedofilia dei preti. Al punto 7 si legge, Osservatore Romano di venerdì 25 aprile, pagina 7, i casi di vera pedofilia da parte di sacerdoti e religiosi sono pochi. E si attira l'attenzione sul fatto che quasi tutti i casi hanno visto coinvolti adolescenti e pertanto non erano casi di vera pedofilia. Chiusa la citazione dell'Osservatore Romano. La Iacobelli prosegue e dice: è un'affermazione talmente turpe che non, da non aver bisogno di commento. Mi chiedo come un consesso di persone giunte dai più alti gradi della gerarchia cattolica possa, insieme con il pontefice, giocare così sulle parole di fronte a un problema di tale enormità. Rileggiamolo perché è importante, cioè, è un'affermazione talmente turpe da non aver bisogno di commento. Mi chiedo come un consesso di persone giunte ai più alti gradi della gerarchia cattolica possa, insieme con il pontefice, giocare così sulle parole. Di fronte a un problema di tale enormità, per quello che ho letto, nessun giornale, e meno che mai l'Avvenire, lo ha rilevato. Quale credibilità può avere una Chiesa ai cui vertici siano persone di tanta ipocrisia? E contengono sempre le Iacobelli. Mi vergogno profondamente di questa Chiesa è in corso la campagna per l'8 per 1000. Spero che gli italiani, come già fanno i cattolici americani, negano il loro contributo, diano l'unica risposta che queste persone probabilmente comprenderanno. È una dichiarazione del giovedì 2 maggio 2002 di Maria Caterina Iacobelli, teologa cristiana. Sì, pronto? Niente, l'ascoltatore ha ricollegato. Come vedete, quando noi diciamo appunto che i cattolici non hanno nessuna intenzione, nessuna voglia di intervenire, di bloccare, la pedofilia è una cosa che è eclatante, che è normale. Noi diciamo che i cattolici hanno un'impossibilità materiale di volere eliminare la pedofilia, perché eliminare la pedofilia all'interno del cattolicesimo significherebbe eliminare le basi di funzionamento della teologia cristiana. Sì, pronto?
Ciao Francesco,
Ciao.
se esiste la parola teologia, no? Ma mi vuoi sapere il vero significato cartese? Grazie,
Va bene,
ciao, buon
ciao, ciao.
programma.
Ciao. Beh, la parola teologia viene dalla fusione da teo e da logos, praticamente è sempre la parola del pensiero di Dio. La teologia cristiana ha sempre questa funzione, cioè cercare di rendere tramite parole comprensibili un messaggio che non è comprensibile, che è assurdo. Di conseguenza la teologia ha questo compito, cioè quello di cercare di trovare giustificazione, di arrampicarsi sugli specchi, di creare parole, di creare un presunto pensiero, un'interpretazione di qualcosa che non ha senso. Perché questo Dio dei cristiani è talmente incomprensibile che ha bisogno di milioni di teologi teologi e hai bisogno di miliardi di persone che stiano lì a leggere la Bibbia per comprendere quello che voleva dire, nel senso che questo Dio dà una rivelazione e non è capace di aggiornarlo, di mantenersi in contatto con gli uomini. Noi sappiamo che come pagani il Dio dei cristiani non esiste, il Dio dei monoteisti non è mai esistito e mai esisterà. Noi sappiamo che la base di ogni religione monoteistica c'è la menzogna, c'è l'inganno, c'è l'affermazione del falso fatto dottrina e fatto base religiosa. Di conseguenza i monoteisti non possono spiegare questo. D'altronde il loro Dio non si può manifestare perché non esiste, il loro Dio non può inviare messaggi, non può essere compreso, non può essere ascoltato, non può essere interpretato, proprio perché siamo sulla pura invenzione, solo sulla pura fantasia. Per reggere questo castello di fandone, di menzogne, di falsità, di bugie, logicamente si tamponano come si può, cioè nel senso cosa c'è? Si crea una teologia, si creano dei dogmi, si creano delle affermazioni, si creano tutta una serie di riferimenti culturali, storici, si creano le interpretazioni. Si fanno le sceneggiate tipo il presepio inventato da San Francesco, si fanno tutte queste cose che permettono di nascondere le cose, cioè si crea una cortina fumogena in cui le persone possono non vedere al di là. E quello che la Chiesa Cattolica, il Cattolicesimo, ogni monoteismo fa, crea sempre questa cortina fumogena proprio per nascondere il vuoto, il nulla che c'è dietro. In quanto se noi fossimo capaci di guardare attentamente quello che il monoteismo è, comprenderemo che dietro c'è solo una menzogna, solo la falsità, che non esiste questo Dio creatore, non esiste il Dio che ha dato gli insegnamenti ad Abramo, a Maometto, che non esiste il Dio della Bibbia, non esiste il Dio del Corano, non esiste il Dio della Torah, esiste sempre un qualcuno che ha inventato, che ha giocato, e a questo ha sempre contribuito tutta anche la teologia cattolica, in quanto le persone non sono capaci di liberarsi da questo concetto, pensano di dover liberarsi usando tramite i mezzi della teologia. In realtà la teologia è un laccio, è una trappola, è una tagliola, è una mina su cui prima o poi qualcuno ci mette il piede e ne rimane fregato. La cosa migliore non è ripercorrere o ricorrere all'interno della teologia cattolica cristiana i principi per dimostrare quanto è miserevole, quanto è insignificante, quanto è stupido, quanto è inesistente il Dio dei cristiani. L'unica cosa che si può permettere è quello di prendere e di liberarsi completamente da ogni teologia. Dire che la teologia sì, è come le barzellette possono far ridere, purtroppo la teologia cristiana non fa ridere. Non fa ridere perché? Perché con la teologia cristiana si può giustificare qualsiasi cosa. E come abbiamo visto qua, tornando sulla pedofilia, abbiamo visto che addirittura una teologa molto considerata in Italia disse: ma com'è possibile che i vertici della Chiesa Cattolica non si rendano conto delle affermazioni atroci che dicono che appunto che è miserevole il comportamento, e addirittura dice che questo comportamento per ingannare, per contare il falso, lo attribuisce insieme al pontefice, dice, giocare così sulle parole di fronte a un problema di tale enormità. Benissimo, pensate, se i monoteisti, soprattutto i cattolici, non hanno problemi nell'inventare parole, nel creare tesi, nell'affermare cose per giustificare la pedofilia, pensate, hanno meno scrupoli, hanno meno remore, hanno meno problemi nell'inventare affermazioni teologiche su cui le persone poi si vanno a credere e vanno a demolire la loro esistenza. E questa è una cosa che avviene normalmente, avviene continuamente. E allora noi abbiamo anche dei comportamenti che ci fanno comprendere perché ci sono delle situazioni che sono talmente enormi. E traiamo un piccolo confronto. Nessuno o ben pochi, noi pagani, l'amico Paolo, siamo fra i pochi che in Italia conducono una campagna costante e continua nel denunciare, nel tenere informato, nell'affermare, nel portare alla conoscenza quello che la pedofilia cattolica fa in Italia. Certo, esiste un silenzio completo ed è voluto ed è intenzionale. Vogliamo dare due esempi di come avvengono certi comportamenti, di come si crea la censura, di come si crea volutamente la menzogna, come si crea l'inganno. Allora, è in corso a Brescia, a Bergamo, un processo che riguarda due suore. Non siamo in paesi del terzo mondo, non siamo negli Stati Uniti, siamo a Bergamo, una considerata da alcuni l'anticamera del Vaticano. Bene, a Bergamo è in corso un processo su due suore sessantenni e queste suore sono accusate di abuso di 8 bambini e l'accusa ha chiesto la condanna a 9 anni per queste due suore. E rendetevi conto che il pubblico ministero ha detto che chiede le attenuanti generiche per le suore soltanto perché hanno un'età avanzata e di conseguenza lui ha chiesto assunto per questi due motivi che queste due suore se, dice testualmente che vede processo relativo, logicamente a porte chiuse, che vede due anziane suore imputate di atti sessuali nei confronti di 8 bambini. Si è chiusa così quasi 2 ore di riepilogo della vicenda per chiudere con la richiesta del riconoscimento di colpevolezza e relativa condanna. Ecco, queste sono due suore che hanno fatto abusi su 8 bambini, vengono processate e ben pochi ne parlano. Allora, la vicenda è cominciata nel 99, una fine del 99, e dice la giornalista, la vicenda comincia con poche parole ai genitori. I bambini lasciano trapelare frasi riferite a strani giochi che sarebbero avvenuti durante le ore di lezione all'asilo. E queste qua, le mamme ascoltano, poi si insospettiscono, naturalmente cominciano a parlare tra di loro, a confrontarsi. Basta pensare che addirittura questi bambini sono stati in grado di dare delle caratteristiche fisiche ben particolari di queste suore, addirittura queste suore, una suora in particolare aveva una particolare cicatrice di un'operazione, i bambini sono stati capaci di dire che questa suora aveva questa caratteristica e la suora stessa ha ammesso che i genitori non erano conosciuti questo particolare. Bene, e sono due suore anziane, sono due suore italiane, sono due suore che vivono a Bergamo, che lavoravano in un asilo e hanno abusato di 8 bambini e l'accusa ha chiesto 9 anni. Certo, questo articolo non ha avuto pubblicità, non ha fatto scandalo, non se ne è parlato. Sarebbe bastato qualsiasi altra cavolata e sarebbe successo il finimondo. In realtà, siccome erano coinvolte soltanto due suore, qualcuno ha pensato bene di non parlarne molto di questo. Io non so se sia una forma di censura, ma purtroppo esiste anche l'autocensura, in cui molti giornali, molti quotidiani, molti politici fanno questa attività, cioè nel senso che si dedicano a coprire questo scandalo. Lo stesso Cardinal Tonini aveva dichiarato lo scorso anno che se la Chiesa Cattolica non sarebbe intervenuta in maniera precisa verso la pedofilia, lo scandalo americano si sarebbe ripetuto anche in Italia e la Chiesa Cattolica ne avrebbe tratto delle gravi conseguenze. Lui non ha detto che non esisteva la pedofilia, lui soltanto ha detto che la Chiesa Cattolica doveva premunirsi di questo problema. E pensate anche in questo caso, noi abbiamo appunto la certezza, il pubblico ministero chiede 9 anni, per violenza su 8 bambini, che poi tra l'altro è poco, e l'unica attenuante che danno queste suore è perché sono anziane. Ma pensate, due suore, cioè non è il singolo, non è l'individuo, cioè non sono una persona che si dice era da solo, era impazzito, erano due suore che assieme hanno molestato e abusato di 8 bambini. Cosa vuol dire questo? Vuol dire chiaramente che questo comportamento, perché si è creata questa sintonia, questo comune modo di agire? Perché sinceramente erano delle brave cristiane. E pensate appunto quante suore sono in giro e quanti preti sono in giro e quanta omertà esiste da parte delle persone verso questi comportamenti, proprio perché le persone si sentono parte di un gregge, sottomesse a un Dio creatore, sottomesse a un'autorità, ammettono che queste cose avvengono e quando noi gli diciamo guardate che è in futuro un'intera generazione, sono migliaia, sono milioni i casi di bambini abusati nel mondo, dico che noi esageriamo, beh, ricordiamo cosa ha detto una teologa cattolica che ha detto che quando si dice che si vuole silenziare, questa teologa ha detto è un'affermazione talmente turpe che non ha bisogno di commento, mi chiedo come un consesso di persone giunte ai più alti della gerarchia cattolica possa, insieme con il pontefice, giocare così sulle parole di fronte a un problema di tale enormità. Questa è la frase testuale di una teologa cattolica. E se una teologa cattolica ha il coraggio di dire questo, pensate alla drammaticità, la gravità di un simile fatto. E in Italia chi c'è che sostiene questo? Ci siamo noi pagani, l'amico Pavin che si occupa di queste cose e che sicuramente è già convinto che un libro sulla pedofilia non avrà la possibilità di stamparlo ma dovrà arrangiarsi a sue spese a farlo. Ma andiamo a vedere su come vengono costruite anche situazioni, come vengono costruiti i mostri, pur di scaricare l'attenzione della Chiesa Cattolica. Tutti voi conoscerete una sigla famosissima, che è quella dei Bambini di Satana, e conoscerete Marco Dimitri. Marco Dimitri è stato imprigionato per oltre un anno, 400 giorni, con delle accuse che sono incredibili, che sono veramente, se fossero state vere, delle accuse pesantissime. Certo, Marco Dimitri non è un pagano, si definisce un satanista, è una scelta sua, però quando si tratta di giustizia, quando si tratta di dire che esiste un progetto, un'azione, un tentativo da parte di certe forze, soprattutto delle forze dell'integralismo cattolico, di creare una situazione in cui si possono passare delle leggi violente, e bisogna riconoscere che le persone ingiustamente accusate vanno difese, anche se Marco Dimitri si dichiara satanista e noi non siamo satanisti, noi non abbiamo interesse, non ci piace il satanismo, va bene, è una scelta sua, però è sempre un cittadino che ha diritto che gli vengano riconosciuti i suoi diritti. Poi, se Marco Dimitri si aggiunge a una cosa anche particolare, che è utilizzato come pretesto per attaccare chi non è cattolico, un motivo in più per difenderlo. Io ricordo che fin dal primo giorno dell'arresto, come Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, non siamo intervenuti in sua difesa. Lui stesso, Marco Dimitri, ha ammesso pubblicamente che siamo stati gli unici in Italia, come Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, a intervenire in sua difesa. Ha detto che addirittura il fatto che noi pubblicamente avessimo preso delle sue difese rappresentò qualcosa di particolare, in quanto noi per primi avevamo dichiarato, pur non conoscendolo, pur non frequentandolo, pur non sapendo niente, sentendo però l'ambiente da cui venivano le accuse, raccogliendo informazioni che c'erano, avendo le orecchie lunghe, abbiamo capito che si trattava di una macchinazione, di una montatura, di una provocazione. Poi le accuse sono crollate. Benissimo, Marco Dimitri è uscito, si è fatto 400 giorni di galera grazie all'Inquisizione Cattolica. Cosa è successo in questi giorni di che non vi hanno raccontato? Benissimo, il Tribunale di Bologna, la Corte di Appello di Bologna, ha riconosciuto l'ingiusta detenzione del capo della setta, cioè dei Bambini di Satana. Allora, e dice, l'uomo insieme ad altri 5 deputati fu accusato di violenze sui bambini. A Marco Dimitri è stato riconosciuto un indennizzo di 35.000 euro, cioè 70 milioni delle vecchie lire. Io ricordo che per la legge italiana il massimo che una persona può avere di rimborso sono 100 milioni di lire, cioè praticamente 51.000 rotti euro. Lui ne ha avuti 70.000. E rendetevi conto che poi ha avuto anche un rimborso, un certo, anche altre persone, non è stato l'unico che ha avuto il rimborso, perché c'è stato anche un altro, che è Gennaro Luongo, che ha avuto altri 13.500 euro. E ricordate che allora questo finirono in carcere con le accuse di violenza sui bambini, violenze inesistenti, mai avvenute, non c'era neanche l'equivoco. Poi si scoprì che tutte queste persone erano in una situazione particolare. Benissimo, un fatto del genere, ed è appunto un fatto importante, in cui una persona tenuta in carcere per 400 giorni viene assolta da ogni accusa, perché appunto non c'è neanche sospetto, e oltre appunto a essere assolta da ogni accusa, gli viene riconosciuto un indennizzo per i 400 giorni di galera di 35.000 euro. Certo, sono pochi, però quanti vi hanno detto, quanti ve ne hanno parlato di questa notizia, quanti vi hanno detto che Marco Dimitri, dei Bambini di Satana, accusato dall'Inquisizione Cattolica di aver fatto chissà che, è stato assolto, e quanti vi hanno detto che ha avuto un rimborso per ingiusta detenzione di 35.000 euro. Quando noi pagani l'abbiamo difeso proprio perché era un cittadino e di cui sapevamo giustamente, ingiustamente accusato, le sottolineo, l'abbiamo difeso, l'abbiamo fatto perché in una società i diritti delle persone vanno sempre riconosciuti, vanno sempre difesi. Bene, di fronte a questa macchinazione che si è tentata, che si è fatta per cercare appunto di far passare un concetto, un principio giuridico, far passare una legge, tutto quanto è crollato, però del fatto della sua assoluzione pochi ve ne hanno parlato. E nessuno vi ha detto che lui ha ottenuto un risarcimento, a parte pochi quotidiani, per cui cito giustamente Il Nuovo su internet e Il Resto del Carlino che l'ha intervistato. Io non ho visto su quotidiani grandi spazi a questa notizia, anzi, notizia inesistente, sparita. Notizia inesistente anche quella, ad esempio, delle suore di Bergamo, perché io sì, seguo i quotidiani, e pensate che il fatto di Bergamo, alcuni quotidiani non ne hanno parlato, altri hanno messo del trafitto di poche righe. Bene, perché aggiungo queste cose importanti in cui si dice che Marco Dimitri ingiustamente accusato, ingiustamente detenuto e risarcito dallo Stato italiano per 70 milioni di lire. La notizia è stata taciuta perché è in corso, e ne ho avuto notizia da sommaria, che alcuni gruppi antisette stanno facendo pressioni politiche su alcuni parlamentari e su alcuni senatori, proprio perché con la scusa che gli è andata male cercano di impedire la manifestazione religiosa delle altre persone, con la scusa di un satanismo che non esiste in Italia, non esiste, di una violenza che non esiste, perché l'unica violenza religiosa che esiste è da chi la fa, la fanno chi crede chi si crede testimone di Gesù Cristo, la compiono soltanto i cristiani, e di conseguenza loro hanno un comportamento criminale. Bene, questi cercano di impedire agli altri di manifestare le loro cose, le loro idee, si continuano a gonfiare un presunto fatto satanista che in Italia non esiste. Perché loro vanno appunto a utilizzare il satanismo? Perché il satanismo, non esistendo, non ha nessuno che lo difende, che lo sostiene, e nessuno, giustamente, va a difendere i satanisti, anche perché per noi i satanisti sono sempre nell'ambito e all'interno della visione appunto monoteistica. Loro, non esistendo i satanisti, li utilizzano proprio per far passare dei concetti giuridici in cui possono, dopo con la scusa del chissà che, impedire agli altri di manifestare la loro idea. E appunto proprio in questi giorni c'è stato un gruppo di integralisti cristiani, cattolici del Veneto, che è andato a Roma a fare pressione su alcuni deputati e alcuni senatori. Di conseguenza, quando avremo maggiori informazioni, maggiori dettagli, vi daremo anche queste notizie. Ma perché l'Inquisizione cattolica è al lavoro in Italia? Perché appunto i cattolici sono così mobilitati per impedire che altre persone vanno a denunciare questo? Vogliamo dare una dimostrazione appunto, parliamo del fatto sempre più conosciuto della pedofilia dei sacerdoti americani. Benissimo, possiamo anche leggere alcune informazioni, dice, il mio articolo dice pedofilia linea morbida per i preti USA. Allora dice, scandalo che in meno di un anno ha dilapidato le casse della curia, investita da una valanga di querele, portando alla rimozione di almeno 325 prelati dei ranghi dei 46.000 preti cattolici americani. Allora pensate, e poi l'articolo dice anche subito bocciate dal Vaticano le misure troppo dure, e che le aveva giudicate inique perché troppo severe. Cioè, non gli hanno detto le bocciamo queste normative perché sono leggere, no, sono troppo severe.
Sì, pronto?
Niente. Allora, comunque pensate cosa significa, cioè, solo in quest'anno, se qua parla del 2002.
Sì, pronto?
Grazie, altrettanto. Senti, Vivi, io ho...
Beh, ricordo chi vuole intervenire, i numeri telefonici che sono 049-700-700 e 049-700-838. Mi sembra che i telefoni oggi facciano delle cose un po' particolari, va bene.
Sì, pronto? Pronto?
Oggi proprio i telefoni non vogliono collaborare, va bene, chissà perché. Però comunque noi proseguiamo. Era appunto io voglio anche ricordare una cosa. E si stava appunto dicendo di questo scandalo dei preti USA. Nel 2002 su 46.000 sacerdoti americani 325 sono stati tirati via ufficialmente perché coinvolti, accusati o condannati per casi di pedofilia. E fate voi poi il rapporto cosa significa 325 su 46.000. E io mi chiedo e ci chiediamo, ma in Italia quanti sono in realtà i sacerdoti che sono stati tolti perché accusato e condannato di pedofilia? Nessuno. E non pensiamo che il caso della pedofilia sia soltanto un problema esclusivamente americano. È una pedofilia, purtroppo, essendo una delle componenti base dell'insegnamento cristiano ed essendo imitazione appunto di Gesù Cristo, è presente in ogni punto dove sono presenti cristiani e monoteisti. E ricordiamo appunto che la pedofilia è una delle caratteristiche a base di ogni monoteismo, cioè nel senso che anche tutti gli altri monoteismi hanno questa caratteristica. Noi la affrontiamo proprio perché in Occidente, in Italia, è quella più affermata. Anche perché voglio fare un discorso. Ho sentito, e mi sembra anche questo un buon segnale, proprio in questi giorni ringrazio l'ascoltatore che me l'ha segnalato, un politico che parlava di varie cose e diceva in Italia si sta molto parlando del pericolo islamico. E si parla appunto dell'integralismo islamico, si dice appunto che l'integralismo islamico è pericoloso. Io ripeto che ogni integralismo e ogni follia monoteista è pericolosa. Lui diceva però, chi sostiene questo lo fa cercando di rivalutare quello che è il monoteismo cristiano. Ma lui ha detto, dobbiamo stare attenti, perché con la scusa di attaccare il monoteismo islamico, l'integralismo islamico, in realtà andremo a difendere all'interno della nostra realtà chi non è dissimile dagli integralisti islamici. Cioè, ricordiamoci sempre che alla base di ogni monoteismo esiste l'integralismo, esiste l'intolleranza. Di conseguenza, le cose che possono essere attribuite a una religione monoteistica le possono essere attribuite a tutte. Se in Occidente il cattolicesimo non ha creato tutti quei danni che sta creando in altre parti del mondo altre forme di monoteismo, lo fa perché? Perché la cultura, la storia, l'azione di molte persone hanno permesso di fermare questo, cioè nel senso che moltissimi sono intervenuti, sono dati da fare, sono impegnati, e ricordiamo che in Occidente abbiamo acquistato una libertà dopo milioni di roghi, milioni di persone che sono state bruciate sul rogo solo perché volevano vivere in maniera diversa, cioè non volevano professare, non volevano convertire, non volevano fare missione, ma volevano vivere secondo i loro gusti. Benissimo. E i monoteisti questo non l'hanno concesso, non l'hanno permesso, non l'hanno voluto, e non hanno trovato nulla di meglio che annientare e uccidere le persone. Allora, diamo anche un'altra cosa, diamo una notizia che può sembrare curiosa, però la ricollego a un altro fatto. Allora, alcune cose avvengono sempre stranamente all'estero, però anche l'Italia sarebbe interessante. Su Corriere della Sera c'è un piccolo trafiletto. USA, a giudizio francescano, ucciso un prete cattolico, l'accusa chiederà la pena di morte. E il religioso ha confessato di aver sparato a Gulas e di aver appiccato il fuoco e di aver chiamato i pompieri. Il responsabile dell'ordine francescano ha riferito che Montgomery era stato rimosso dalla chiesa di Cleveland poco prima del giorno del ringraziamento, ma non hanno voluto spiegare i motivi dell'allontanamento. Secondo la polizia i due episodi sarebbero collegati, l'accusa ha annunciato che darà la pena di morte. Benissimo, questo frate francescano è stato inviato a giudizio per aver ucciso un prete cattolico e aver incitato la canonica. E però di questi motivi nessuno ne parla, anche perché voglio ricordare che negli Stati Uniti gira un libretto interessante che è dedicato soltanto ai preti che hanno commesso omicidio. Sì, pronto? 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 Niente, qua sembra che proprio oggi i telefoni non vogliono collaborare. Bene, e anche questo dà una dimostrazione di come ci sono avvenuti, di come sono appunto avvenute le cose. Cioè, pensate che ad esempio un libro che sicuramente non uscirebbe mai in Italia è un libro che negli Stati Uniti dedicato, è un libretto appunto con tutte le storie di sacerdoti che hanno commesso omicidi. Va bene, proseguiamo. Allora, andiamo avanti su una nota delle dimostrazioni su cui si basa sempre l'integralismo di tipo cristiano e di tipo monoteistico. Noi sappiamo che una forma... Sì? Vabbè, qua proprio oggi i telefoni... E comunque chi vuole intervenire è 049-700-700 e 049-700-838, sperando che appunto qualcuno non faccia il furbo intenzionalmente per sabotare le linee. Allora, andiamo avanti anche una cosa che dà la dimostrazione di quanto è tremendo, di quanto è atroce il monoteismo in tutte quante le sue versioni, in tutte le sue salse. Sei pronto? Spero che ti mando in diretta. Parla pure.
Secondo la mia opinione, ciao Francesco.
Ciao.
Volevo sentire la tua opinione. No? Sono sempre le varie religioni e i governanti politici che mettono in discussione i popoli e altre cose. Ciao,
ciao, grazie. Ciao, sì. Beh, logicamente il fatto che le religioni monoteistiche si intromettono sempre nell'esistenza è un dato di fatto che storicamente è documentato ed è incontrovertibile e indiscutibile. Difatti questo comportamento lo abbiamo anche nei tempi moderni, perché basta pensare ad esempio tutte le persone che il Vaticano fa affinché le leggi dello Stato italiano vengano orientate su principi religiosi cristiani. Sì, pronto? Pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Ciao. Senti, non so adesso se sono in tema perché è da poco che ascolto.
Sì, nessun problema, dai, figurati.
Comunque,
ti perdoniamo, ti diamo la soluzione per questo.
Poi mi dirai anche la penitenza perché
È atroce, atroce.
Mi ricordo quando andavo a confessarmi, erano tre Ave Maria.
No, io sono più cattivo.
Sei più cattivo.
Sì, non te la cavi con così poco.
Tre Padre Nostri e tre Gloria Padre.
Sì, ma questa è quasi proprio da indulto, insomma.
Benissimo, dopo non so se ho pagato la mia colpa con queste tre Ave Maria e Padre Nostri, spero di sì, comunque... Se Dio è buono, forse...
No, Dio non è buono, comunque...
Sì, ma gli basta anche un'Ave Maria o un Padre
Nostro. No, basta non dirla, ti prendi risolto.
Comunque dai,
dimmi pure, dai.
La provvidenza... Allora, l'altra sera, ieri sera, ho visto le due puntate di Il Papa Buono, no?
Ma tu veramente sei uno stomaco di ferro,
sì, non c'è proprio. Io sono un masochista.
Mi sa proprio, insomma.
Però...
Sai che sono quegli ordini che si vanno a fustigare, si vanno a frustare? Sì. Sei penitenti, ti potresti iscrivere tranquillamente ai penitenti?
Ma vedi, quando ti insegnano che il sacrificio, lo spirito di sacrificio, chissà perché poi lo spirito di
esatto.
Non basta il sacrificio. È una, non so, si diventa virtuosi, no? Più si sacrifica e più si diventa virtuosi. E allora dopo ti trovi ad essere masochista senza neanche saperlo.
Beh, insomma, si può anche un attimino rimediarsi, insomma.
Sì, sì, dai, comunque dai.
Ecco, la prossima volta invece di leggerti la Bibbia ti leggi del Sade, almeno qualcosa in...
Per quello che ne sai tu posso anche averlo letto, quindi...
Vabbè, a parte che Dico De Sade era un ottimo autore, insomma.
Che ricchetto. Guarda qua, ho notato due cose.
Sì.
Enrico Tognazzi, il regista, no? E si è visto dentro alla Chiesa come la gerarchia in un certo senso abbia un'influenza e un potere smisurato, illimitato.
Sì.
Addirittura basta solo che il Papa sia di un'opinione diversa per mettersi contro una corrente magari abbastanza numerosa, no? e agguerrita di cardinali. Tanto è vero che forse insomma faceva vedere, adesso io capisco che per te sono stupidaggi, ma comunque le sofferenze più grandi del Papa, almeno Papa Giovanni, il Papa Buono, le avrebbe avute dei suoi consimili, dei suoi cardinali, no?
Povera vittima.
Ecco, questo per dire quando anche basta una opinione diversa o in politica o nell'amministrare la Chiesa e la carità va a farsi benedire, quella santa carità che loro predicano a tutti, no? Dai pulpiti che ti insegnano quanto è importante la carità, perché Deus caritas est, e vedi che da loro insomma la carità va a caretini, insomma. Ecco, una la cosa. E la seconda cosa, che forse è la più importante, che mi ha colpito, è stata una scena probabilmente voluta apposta anche per insegnare qualche cosa, che il regista riguarda credo che sia una cognata del Papa, quando lui era stato appena ordinato sacerdote e ritornato nel suo paese sotto il monte, credo, se ho capito bene, perché lì a volte andavo e una cognata ha avuto un bambino, poi naturalmente il parto è andato male e il bambino credo è vissuto, ma lei è morta di parto. Poco prima di morire il suo capezzale è arrivato sto sacerdote, insomma sto Angelo Roncalli, no? E il regista fa dire a questa giovane mamma che stava morendo, appena vede, perché loro si erano conosciuti da piccoli, no? Fin da piccoli, e lui cercava di insegnargli insomma la preghiera, eccetera. E si vede, e sta giovane mamma che si gira, lo vede e gli dice, la prima parola che gli dice, ho paura. Ecco, dopo questa frase si vede sta mamma che praticamente, siccome prima non era insomma una base a banchi, no? Prima quando stava bene, quando era in vita, anzi addirittura quando l'aveva vista incinta gli aveva detto, beh, sono tornato abbastanza in fretta per battezzare il tuo bambino. E allora lei gli ha risposto, beh, dice, si battezzerà quando lo vorrà lui, quando sarà grande. Sì. Bene, in punto di morte lei chiede il battesimo per il bambino, tanto è vero che poi glielo battezza là in camera. E poi anche comincia a pregare e prega, insomma. Ecco, allora voglio dire, la parola che ha detto, ho paura, e dopo la paura è praticamente stata immediata, non dico la conversione tra virgolette, ma quel senso religioso che viene soprattutto al momento insomma del grande trapasso, della morte, no?
Sì.
Quando hai paura anche lei, bene, in vita era stata, probabilmente non era stata una cristiana cattolica, però in morte mi ha fatto fastidio questo, chissà perché al momento di morire ci si converte, si comincia
ma
a...
Ma non è che si convertano, c'è un problema, che quando uno non ha sviluppato una propria personalità, una propria capacità, una propria visione del mondo e vive senza affrontare queste cose, quando si trova a doverle affrontare, usa l'unico sistema che gli hanno insegnato, che è il catechismo cattolico. Se noi ci avessimo una realtà in cui esiste la possibilità di due insegnamenti, di tre o quattro insegnamenti, sicuramente le persone vivrebbero meno in paura, ma d'altronde la paura è una delle basi su cui si fonda ogni monoteismo, cioè proprio il terrore, il senso del peccato non è per creare paura, né creare tensione.
Sì, quello.
Cioè, la paura proprio è uno strumento di controllo. Quando tu poi quando metti uno nel senso del peccato e lo fai sentire peccatore, lo fai sentire indegno, l'hai controllato in tutto e per tutto.
Certo, d'accordo, però la mia riflessione era che io ho saputo che molti, per esempio, comunisti erano contro preti, contro tutto, poi battezzati.
Guarda che comunisti
li mandavano alla comunione.
Sì,
poi...
ma i comunisti sono cristiani, cioè nel senso che è normale, ecco, insomma.
Cioè voglio dire che o credi in un'idea e la porti avanti fino in fondo, o altrimenti credo che la conversione, insomma, a 5 minuti prima di morire sia anche una cosa che...
Ma guarda che, tanto per dire, io ti ho la mia esperienza, io ho 45 anni, quando facevo le superiori, l'insegnante di religione diceva che il comunismo, il marxismo, è un cristianesmo impazzito, aveva ragione, cioè proprio il marxismo è un cristianesmo impazzito, è un tentativo di applicazione politica, pratica, ma in realtà non ha sviluppato una visione religiosa diversa da quella del monoteismo.
Certo.
E quando tu devi affrontare i drammi dell'esistenza, a quel punto... Torni all'ovile, insomma.
Sì, ma ho visto proprio il passaggio facilissimo dal comunismo al catocomunismo, insomma.
Sì, sì, ma è normalissimo questo, non c'è da meravigliarsi, insomma.
Vabbè, dai. Grazie,
ciao.
Sì, ma difatti, appunto, dicevo, una delle caratteristiche sempre del monoteismo è la paura. Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, senti.
Sì, sono Paolo, ciao.
Paolo, a proposito, posso dare il tuo indirizzo email qua, che ho fatto l'annuncio prima?
Sì, volentieri.
Perché l'ho letto all'inizio, però non noto il tuo indirizzo email, allora casomai dopo lo rileggo e lo do, va bene? Grazie.
Sì.
Posso fare anche pubblicità su internet della tua iniziativa?
Sì, certo, perché se più materiale ricevo meglio è.
Sì, perché dico, io all'inizio l'ho letta la tua lettera, però ho messo il tuo indirizzo. Se tu mi dici di poterlo dare, do anche il tuo indirizzo.
No, non c'è nessun problema.
Benissimo.
Spero di non trovarmi qualche insulto. Insomma,
vabbè, dai.
Comunque, volevo solo correggere un attimo la cifra che dicevi prima.
Sì.
Perché secondo le ultime inchieste, cioè è proprio uscito un articolo qualche settimana fa anche sul Gazzettino, questo dato risulta da una dettagliata inchiesta del New York Times, secondo cui i preti pedofili accertati negli Stati Uniti sono oltre 1200. Quindi molti di più di quelli che dicevi te.
No, ma la cifra mia erano quelli che sono stati rimossi dalla Chiesa ufficialmente.
Ecco.
Cioè nel senso che non quelli che sono indagati o condannati, ma quello che la Chiesa è stata costretta a cacciare via.
Perfetto. Ecco, poi, non so, io purtroppo mi sono messo in ascolto da poco. Non so se hai parlato del discorso del prete macellaio in Ruanda che adesso vive disturbato.
No, che sei Nina, parla pure a te, guarda, perché io non ho ancora parlato.
Sì, è una cosa veramente scandalosa, perché la Chiesa cattolica sta proteggendo degli assassini, cioè persone che io ne avevo già sentito parlare durante la guerra civile in Ruanda, hanno partecipato direttamente, attivamente ai massacri dei Tutsi. Preti e suore, soprattutto preti, sono rientrati tranquillamente.
E anche seminaristi, ho letto anche dei seminaristi.
Com'è?
Ho letto anche di seminari, cioè gente che era in seminario.
Sono rientrati tranquillamente in Italia e uno adesso vive a Firenze, è uno stimato prete ed è accusato, ci sono varie testimonianze anche di persone che sono sfuggite ai massacri, proprio di omicidi, di macellazione di uomini, insomma.
Sì.
Quindi è una cosa veramente incredibile. La Chiesa, oltre a proteggere i pedofili, protegge degli assassini, dei macellai, persone che hanno, ripeto, partecipato non indirettamente, ma attivamente, hanno ucciso, hanno aiutato l'altra etnia, mi pare che fossero gli Hutu, a massacrare queste persone.
Sì, ma io dai dati che avevo mi risultavano 32 sacerdoti indagati e scappati da Ruanda, logicamente.
Ecco, cioè... un'ultima cosa, poi volevo ancora una volta consigliare questo libro su Madre Teresa di Calcutta, che è la posizione della missionaria. È veramente un libro che sta per anni è stato di difficile reperibilità, ora però è tranquillamente ordinabile via internet al sito della casa editrice, che si chiama Minimum Fax, quindi è www.minimumfax.com. ed è un libro che praticamente demolisce completamente una delle icone intoccabili della Chiesa Cattolica. Sì. Questo personaggio che ci è stato presentato sempre viene fuori per quello che è, una persona che non ha mai voluto veramente aiutare i poveri, mai lenire le loro sofferenze, ma solo aumentare le pecore del suo gregge, e soprattutto la cosa più sconvolgente è la descrizione della situazione ospedaliera. Ecco, tutto qua, buona trasmissione.
Grazie, ciao Paolo. Ciao. Allora, visto che appunto Paolo è intervenuto, io ero partito all'inizio della trasmissione leggendo la sua email, visto che la rileggerò, perché appunto dando anche su di posta elettronica, perché chi vuole collaborare alle sue iniziative è giusto che collabori, anche perché appunto va incoraggiato e va raccolto materiale in questo senso. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Francesco.
Sì, ciao.
Senti, volevo la vostra opinione, avete visto Benigni?
Sì.
In televisione, sì. Ecco, secondo voi è il prototipo del cristiano sottomesso, impaurito?
Sì, sì, è il prototipo, è uno di tanti prototipi, uno di tante varianti, uno di tanti modelli.
Questo dimostra come il vostro livello mentale.
E il tuo livello mentale qual è?
Penso,
cioè, io non ho mai discusso del tuo livello mentale, non ti ho mai detto che il tuo livello mentale è basso, posso dire che le tue idee sono insufficienti, posso dire che le esponi male, ma non ti vado mai a discutere del tuo livello mentale.
Sì, ma
cioè, quando hai dato un tuo giudizio sulle tue capacità mentali?
No, ma gente,
scusa, chi ti dà il diritto di farlo così? Rispondi alle cose, chi ti dà questo diritto di parlare del livello mentale degli altri?
A voi che mi dà il diritto di mettere il naso nella religione? Se
scusa,
non
noi siamo delle persone che hanno diritto di vivere su questo mondo, viviamo in questa società e abbiamo tutti i diritti come cittadini.
Tu sei ragioniere, che sei un ragioniere.
Va bene, allora qual è il tuo problema?
Una volta hai detto...
Io rispondo al tuo lavoro, cosa fai?
Una volta hai detto che non esistono prove sull'esistenza di Dio.
Non esiste nessuna prova.
Ma scusa,
il problema non è che io sono ragioniere, io soltanto oltre che ragioniere faccio anche molte altre cose e mi interessano molte altre cose. E soprattutto sono alla ricerca della conoscenza.
E l'altro lì di Padova che c'era su quei pedofili, ma la pedofilia nel mondo pagano non è ammessa. Ma...
non è la pedofilia, assolutamente, cerca di documentarti e di vedere.
Esiste la responsabilità soggettiva anche nei cristiani.
Scusa, non esiste
pedofili.
Assolutamente la responsabilità soggettiva,
allora
sta attento, se tu stavi all'ascolto, ma sicuramente non stavi all'ascolto, io all'inizio ho letto l'affermazione di una certa dottoressa in teologia morale che è la dottoressa Iacobelli, Maria Caterina Iacobelli, ed è una dottoressa in teologia cristiana. Lei ha detto, e te lo rileggo così fosse, visto che è un cattolico cristiano che lo dice, te lo puoi andare a cercare su internet. Se addirittura uno della tua compagnia dice questo, permettimi che io possa dire...
Tu che ne sai se io sono cattolico cristiano?
Scusa, tu vieni sempre a dire che mi hai fatto che io ho negato l'esistenza di Dio. Certo, se ora vuol dire che tu sostieni che esiste questo Dio. Se tu vieni a parlare che Benigni è un esempio di cristiano sottomesso, ti dico sì, questo sei cristiano.
No, ma io sono per il rispetto delle idee.
Scusa, tu sei per il rispetto delle idee? Scusa,
io musulmano, anche se si taglia la mano...
Tu sei per il rispetto delle idee, ma non per il rispetto delle persone. Ed è una cosa veniva solo a noi siamo per rispetto delle persone e per il non rispetto delle idee.
Ma voi ragionate come nazisti quando parlavano degli ebrei.
Scusa, ma chi parla di nazisti? Appena dato la dimostrazione concreta e pratica che non te ne frega niente delle persone, ma ti rispettano soltanto i principi. Io ti dico che io rispetto le persone, ma non rispetto i principi. E questo qua te lo torno a ripetere, perché tu ad esempio sei esordito con la tua telefonata dicendo che metti in dubbio le nostre capacità mentali. Questo è un attacco personale, tipico della menzogna, dell'incapacità di voi cristiani.
Se voi dite che Cristo è pedofilo, cioè...
Certo, l'abbiamo sempre dimostrato.
Dimostrano come?
Esiste nella Bibbia, esistono racconti biblici all'interno della Bibbia che dimostrano che c'è questa pratica, tutto quanto là. Esistono anche degli studi in questo senso che dimostrano questo. Tanto per dartene un semplice esempio...
Che il cristianesimo si basa sulla paura, veramente si basa sull'amore.
L'amore per i roghi. Quello sì, per l'amore per l'Inquisizione, per l'imposizione.
Ma sul Vangelo non si parla di Inquisizione.
Vabbè, l'Inquisizione aveva come riferimento il Vangelo.
Quando mai avete avuto il coraggio di commentare una parabola? Non avete il coraggio, perché
purtroppo guarda, io non voglio tediare gli ascoltatori, ma penso che Claudio in 7 anni di parabole ne abbia commentate e ne abbia lette.
Sì, se però, tu, da se tu questo... quando vi ascolto non ho mai sentito parlare di una parabola.
Ma come, scusa, guarda, di parabole ne citiamo continuamente.
I pedofili, scusa, ma certo, ma Calcutta che ha vinto un premio Nobel, sono tutti imbecilli quelli che le ha fatto vincere il premio.
Ma certo, scusa, sono imbecilli, posso dare che sono degli imbecilli, o sono complici, va bene, cosa significa complicità? Un Papa viene eletto da moltissimi cardinali, non sono complici nelle sue bolle contro la stregoneria e dei milioni di persone che sono per il suo rogo.
Per me essere cristiani è solo un modo di essere, uno può essere cristiano anche se non è
chiesa. Ma sì, il problema è questo qua, che voi cristiani pretendete che gli altri siano sottomessi, che rinunciano alla loro capacità.
Mi dici pure che Benigni è un sottomesso, non mi
sembra. Ma certo che dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista religioso è un sottomesso, che poi possa essere un guitto, un teatrale, un altro discorso, ma la sua coscienza è sottomessa, basta, cosa significa? Ci sono anche premi Nobel che sono sottomessi. Un Zichichi che dice che io credo in colui che ha fatto il mondo,
è meglio essere sottomessi.
Tu lo dici, scusa, allora se io dico che non voglio essere sottomesso, cosa me la impone la sottomissione? Vediamo l'aspetto pratico. E meno sottomessi vale per te o vale anche per me? Vale anche per me. Vale, scusa. Rispondi alla sottomissione. E meno sottomessi vale per te ma non per me. E se io non voglio essere sottomesso, cosa fai? Mi bruci sul rogo? Lo faresti ben volentieri, perché non c'è la sottomissione, ma stiamo... Scusa, rispondimi su questa tua affermazione. Tu hai detto, è meglio essere sottomessi. E chi non si vuole sottomettere, cosa facciamo?
No, io...
Lo bruci sul rogo? Sì.
È meglio essere sottomessi a un'entità come può essere Dio, che magari ha altri miti molto più...
Scusa, chi ha il diritto di giudicare questo? Chi ti dà il diritto di giudicare questo, dire che è migliore essere sottomessi che non essere sottomessi? Chi ti dà questa autorità? Cioè, tu, o tu lo dimostri, o lo applichi, chi ti riconosce l'autorità di sottomettere gli altri o di accettare la sottomissione? Sta attento, io non vorrei essere offensivo nei tuoi confronti. Hai appena detto che è meglio la sottomissione. L'hai detto a te, non l'ho detto io. Io ti ho detto, e chi non vuole essere sottomesso, e perché è meglio la sottomissione? Cioè, tu me lo devi spiegare, io non lo posso accettare in maniera critica la tua affermazione.
Visto che voi considerate tutti i cristiani sottomessi.
Ma se adesso siete sottomessi a Dio. Vabbè, ma se tu la vuoi chiamare, la tua sottomissione la vuoi chiamare non sottomissione, va benissimo, ma alla fine sei sempre sottomesso all'autorità di Dio. Sei sempre una creatura di Dio.
Solo questo ultimo pensiero, hai presente Perlasca?
Sì, Perlasca, sì.
Ecco, per me Perlasca è il prototipo del cristiano.
Ma qualsiasi cosa, anche Tormecada o l'inquisitore erano di prototipo dei cristiani. Tu puoi scegliere qualsiasi esempio per tutti gli altri. Tu se devi accreditare qualcosa, sei un venditore e devi accreditare un prodotto. Usi la faccia migliore. Il Perlasca che tu citi è uno rispetto a milioni di inquisitori, rispetto a decine di milioni bruciate sul rogo.
Focus ha parlato benissimo di questo problema. Ha detto che tutte queste, l'inquisizione, le guerre religiose, sono state fatte in nome della religione, ma non per la religione.
Sono state fatte per la religione ed in nome di Dio, per conto di Dio. Scusa, è bello, voi cristiani siete capaci di dire, se c'è un merito è un merito di Dio, se c'è un errore non è un merito di Dio, ma è un demerito degli uomini. Io ti faccio un semplice esempio. Sono successi nella storia romana due casi in cui un legionario, un capo delle legioni, distrusse un tempio. I romani condannarono il legionario, il comandante, e si presero a carico loro la responsabilità del fatto, come cittadini. Cioè, potevano dire, ma no, è stato un disgraziato, è stato un nostro generale, è stato un incapace, noi in cosa c'entriamo? No, i romani, come popolo sotto l'impero romano, hanno detto, la responsabilità della violenza religiosa appartiene a noi, e siamo noi, come cittadini, come Stato romano, come impero romano, che dobbiamo rispondere di questa offesa, non il nostro generale. Voi cristiani cosa fate? La responsabilità no, è sempre diventato disgraziato.
L'impero romano si è messo in ginocchio davanti sotto il
cristiano. Non si è messo in ginocchio, l'avete messo in ginocchio voi, l'avete messo voi, ma che è troppo forte.
No.
L'attività era uno Stato di fronte a un'attività mafiosa e criminale come quella cristiana, non poteva fare assolutamente
come
niente.
Come mai l'impero romano è diventato impero romano cristiano?
Perché lo avete usurpato, l'avete occupato, l'avete abusato?
È proprio un modo distorto, tu devi vedere la storia.
Qual è il tuo modo giusto della storia?
Ti faccio questa domanda qua, se un medico che ha lo stesso potere del prete, bene o male,
No, 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 si violenta una paziente sotto anestesia, no, secondo te è colpa della medicina o è colpa sua?
No, 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 non è, ti rispondo che il caso di un sacerdote è perché il suo Dio gliel'ha imposto, gliel'ha insegnato. Nel caso di un medico non esiste la medicina che prescrive questo.
Ma, no, ma dico, non è colpa della medicina se il medico si violenta la paziente, capito?
Piano, la medicina non confondo le cose, la medicina è una tecnica, una conoscenza, una pratica scientifica, di conseguenza è codificabile. La religione è basata sulle opinioni, quella cristiana è basata sull'interpretazione, di conseguenza non lo puoi confondere. Cerchiamo di essere precisi, perché la religione cristiana non ha, scusa, io posso benissimo dire cos'è un bisturi, va bene, ma un concetto religioso è una cosa ben diversa. Non mescoliamo la medicina, non giochiamo sugli equivoci, non confondiamo una cosa scientifica codificabile con una cosa che non è codificabile, perché poi un teologo è capace di inventare qualsiasi panzana, di conseguenza non puoi dire che la religione è uguale alla medicina, perché la medicina possiamo comprovare delle sue conseguenze positive o negative, la religione troveremo sempre un teologo che giustifica solo le conseguenze buone. No, il mio ragionamento non... Io questo ragionamento non l'ho fatto, l'hai fatto te. Tu stai facendo un atto di arbitrario pur di giustificare i petti pedofili. Di conseguenza tu non puoi dire che la religione è come la medicina, perché sono due cose che non sono paragonabili. Scusa, quando fa l'esempio, dice un po' più una bicicletta, cosa fanno? Non fa certamente due. Tu stai facendo la stessa opera arbitraria, stai mescolando cose che non possono essere mescolate e che non possono essere confrontate. Mi sembra di essere chiaro, ma tu logicamente come cristiano devi giustificare i preti pedofili, li devi ammettere e sei capace di falsificare cose. I vostri santi hanno detto facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero. Ed è quello che tu stai facendo, tu vuoi limitare ogni pensiero alla sottomissione della religione cristiana.
Ma siete talmente meschini che parlate dei preti pedofili.
Ma vedi la tua incapacità, tu dai del meschino a me, io quando mai ti ho dato del meschino a te? Cioè è una questione di stile di comportamento, vedi il tuo animo che cristiano, il tuo animo persecutore, il tuo animo di insultare le persone, viene fuori in questo momento, mi ha dato del mentecatto, mi ha dato di altre di accuse, io quando mai ti ho insultato? Ci sono detto che le tue idee sono perverse, io non ti ho mai attaccato sul piano personale, la caratteristica classica di ogni inquisitore cristiano, di ogni criminale cristiano, è quello di attaccare le persone, difatti voi non andate a contestare le idee, perché non potete contestarle, voi andate assolutamente, no, voi andate a bruciare le persone, perché? Perché le persone. Ma chi lo dice? Tu che l'hai certo posto la volta avanza. Ma chi è alto cristiano? Scusa, questa è un'offesa. Nel senso tu sei. Ma assolutamente no. La reputo un'offesa, perché dire cristiano a me significa offendermi. Cioè, è già la terza volta che tu mi offendi. E di conseguenza sono anche fin troppo buono, insomma. Cioè, però voi date una dimostrazione della tua miseria esistenziale. A questo punto la miseria del cristianesimo si ripercuote anche su chi manifesta il cristianesimo. E tu, se devi dimostrare le miseria del cristianesimo, purtroppo non sei all'altezza della miseria del cristianesimo, perché il cristianesimo è soltanto miseria, è soltanto squallore, e tu cerchi di fare un'imitazione, riguarda te che tu sei cristiano, di conseguenza tu sei cristiano per vocazione, sei cristiano per aspirazione, e di conseguenza dai la dimostrazione di come viene ridotta una persona che potrebbe ragionare, che potrebbe essere capace, come viene ridotta in miseria, come viene impoverita. Questo non lo sei per scelta tua, hai accettato la sottomissione cristiana e questo tipo sì, ha accettato la sottomissione, sei completamente sottomesso, sei completamente annientato. Fallo, questo qua è l'esempio che hai dato, questa è la dimostrazione, perché anche l'uso del linguaggio che fai è chiaramente una dimostrazione della tua condizione di sottomissione. Ma scusa, io ti sto dicendo che come tu hai sempre esordito già. La storia dell'umanità ha milioni di anni, e 2000 anni non sono niente, anche perché questi 2000 anni sono 2000 anni di falsificazione. Se noi prendessimo 2000 anni di cristianesimo, li buttassimo nella spazzatura, non avremmo perso niente, anzi ci avremmo soltanto guadagnato, e sarebbe stato un beneficio che noi avremmo avuto nel buttare il cristianesimo nella spazzatura. D'altronde ogni civiltà produce dei rifiuti tossici nocivi che vanno smaltiti. Quando i rifiuti tossici nocivi vanno in circolazione, inquinano l'ambiente e avvelenano le persone. Il monoteismo è uscito dalla discarica e ha avvelenato il mondo e sta avvelenando le persone. Cosa?
Schemi mentali.
E tu che schemi mentali hai? Scusa, hai dato la dimostrazione fino adesso di tutti i schemi mentali. Hai sempre cercato di buttare sulla fede.
Ragioni con i nazisti.
Ma, quella... Io
non l'ho buttato giù. Come avete visto, questo buon cristiano a un certo punto ha trovato bene l'opportuno di riattaccarlo. Ecco, se voglio richiamare, avete visto anche una dimostrazione della miseria del cristianesimo. Sì, pronto?
Sì. Io volevo due cose molto semplici, senza tanto precipitare.
Puoi spegnere la radio perché qua fischia tutto.
Scusa un attimo. Sì. Io non so chi vi, come vi arrogate il diritto, voi dite che i cristiani vi offendono, quando tu usi un mezzo pubblico per dare dei criminali, dei criminali cristiani.
Esatto. Io uso un mezzo pubblico.
Ma stai parlando con una persona di educazione
no, di attento, io tu non vieni insegnando a discutere, io faccio la radio come voglio io. E di conseguenza tu non devi stabilire come devo parlare.
Che finiamo, uno finisce e poi
parla.
Abbi pazienza, dai. Allora, tu un mezzo pubblico per dire che i cristiani sono tutti criminali. La differenza tra quel cristiano che io rispetto, che ha appena messo giù con quello che ha fatto, è quello che lui ha preso direttamente a te. Mentre tu parli al plurale. Allora,
io parlo
nel momento in cui io sto ascoltando, sono un cristiano, non sono responsabile di quello che ha detto il signore che c'era prima, tu ti devi guardare bene,
trattarmi
del criminale, perché io credo in un Dio.
Certo,
okay?
Ma io dico che li chiedi, io non ho mai attaccato le persone, ho dato la dimostrazione alle persone,
che scusa,
io cristiani, non lo rispetto, io la persona l'ho rispettata sempre, sta attento, quella persona ha attaccato personalmente, io ho lasciato parlare. Sempre. Io ho detto che io rispetto le persone ma non le idee di conseguenza.
Che noi siamo miseri perché siamo cristiani.
Certo.
Noi perlomeno
tu accetti un principio che sottomette le persone. Io
noi crediamo in qualcosa, tu non credi in nulla.
Andiamo sempre sull'attacco personale. Tu stabilisci che tu credi qualcosa.
Non ti devi arrogare il diritto di dirmi di darmi da soppresso, perché soppresso sarà tua sorella. E quando parli con una persona, parli al singolare, non al
plurale. Io parlo al plurale, io dico
io sono
tu sei quel cristiano di prima, dai la dimostrazione, che voi siete sempre per annientare le persone. Voi date la dimostrazione che siete inquisitori. Come vedete, questa è due volte, due dimostrazioni di seguito, penso che sono più che sufficienti, che danno la dimostrazione dell'incapacità dei cristiani di affrontare le cose. Noi dobbiamo sapere come pagani che le persone vanno rispettate, i cittadini vanno rispettati, però le idee non possono essere rispettate. Quello che i cristiani hanno sempre chiesto è la sottomissione. Sei pronto? Pronto?
Voi mangiate solo crocefissi dalla mattina.
Ecco, allora. Allora, benissimo. Allora, come vedete, questa è la terza dimostrazione. Questo qua è Luigi di Treviso e di conseguenza non, questo non lo facciamo passare. Allora, questa è la dimostrazione classica di come un monoteista si comporta, nel senso che non permette mai agli altri di manifestare le loro idee. Loro confondono intenzionalmente e volutamente due cose. Cosa dicono? Che tu non puoi parlare delle idee, non le puoi discutere, devi sempre sottometterle, e loro si arrogano il diritto di stabilire quello che tu devi dire. Allora, noi come pagani abbiamo sempre detto una cosa molto essenziale e importante. Le persone vanno sempre rispettate. In tutti quanti i casi, però non si può chiedere che le idee che siano folli non possano venire contestate. Noi diciamo sulle idee non esiste nessun rispetto, perché se si fa filosofia, se si fa religione, si discute delle idee, ci si scanna sulle idee, però si rispettano le persone. I cristiani chiedono soltanto la sottomissione.
Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Sì, un attimo che abbasso.
Sì. Dimmi pure.
Sì. Senti, mi sono Lucia.
Sì, ciao Lucia.
Ciao, mise poco che ho acceso.
Sì.
Però sa parlare a gente.
Ma io ho sempre stato a parlare a gente.
Sola.
Ma scusa, io interloquisco, ho lasciato, scusa, guarda, io mi sono lasciato, io parlavo dalla dimostrazione, ho lasciato che mi insultassero 3-4 volte. Ma se fosse di conseguenza li ho lasciati parlare.
Beh, insomma, mi voleva dire, sì, mise poco che ho acceso, ma siccome sentivo sempre questo che parlava sola e non si sentiva quello che diceva l'altra persona.
Sì.
Questo non è un parlare, se parli sempre di, insomma, ecco.
Ma io, scusa, se uno in radio parla, io questa persona ora sta a parlare, ho cercato di discutere, e tu cosa mi devi chiedere, scusa, cosa mi devi imporre? Cosa mi chiedi?
Mi?
Sì,
Che lasci parlare la gente.
Ma scusa, queste persone hanno riattaccato, hanno avuto tutto il tempo di parlare e di insultare. Hanno insultato, me l'hanno insultato anche persone, tutte e due, l'hanno insultato personalmente, e le ho lasciato dire, io non sono sceso dal loro livello.
Cosa avete insulto che te l'ha offeso?
Ma scusa, allora, tanto per dire, offese personali non sto neanche qui a ripetere, se tu ascoltavi capivi benissimo di cosa hanno detto, di conseguenza tu dimostra che tu sei intervenuta a sproposito,
sì,
soltanto perché dei cristiani gli veniva rinfacciato la loro essere criminali, basta, questo qua.
Perché siamo criminali?
No, noi no, piano, i cristiani non sono in particolar modo perché si sottomettono alla visione del Dio creatore. E gli altri sono persone che possono commettere degli errori.
Posso dire una roba? Cosa avete insegna di male il cristianesimo?
Tutto.
Io l'ho sempre visto che insegna.
Beh, vabbè, se tu probabilmente sei mio presbite non ci vedi bene, però io sono mio e porto gli occhiali e di questo te la cerco di vedere.
No, niente, quello che si indottrinai non entra niente su.
Vedete? Loro non sono indottrinati, loro non sono sottomessi, sono gli altri che sono indottrinati. Sì, pronto?
Gianpaolo.
Sì, ciao Gianpaolo.
Ciao. Io vorrei chiedere perché la settimana scorsa, va bene, è morto Agnelli, però nel terzo programma dovevano fare la spiegazione dei misteri di Fatima.
Sì.
Non l'hanno fatti, non so spiegarmi il perché di queste cose.
Sì.
Ero molto curioso di sentire la spiegazione magari scientifica di queste cose. Ecco, per il resto... Adesso mi sfugge anche quello che...
Beh, poi sai, Agnelli è morto da buon cristiano, perciò dai. Cioè, volevi rovinare la morte di un buon cristiano.
Sì, sì. Comunque, mi diano la spiegazione scientifica dei cosiddetti misteri o miracoli, come comincia sempre per M, misteri o miracoli, per loro va sempre bene, e non distinguono mai le cose da scientifiche... Alle baggianate che stanno loro, veramente per secoli stanno andando baggianate.
Gianpaolo, poi ti interrompo, a te che piace la scienza, un cristiano ha detto che il cristianesimo è come la medicina.
Ah, boh. Va benissimo così.
Non so, tu cosa diresti a uno che ti dice una roba del genere?
No, io rimango allibito perché dopo secoli, decine e decine di secoli, stiamo ancora al gioco di questi criminali, perché io li chiamo solo criminali intelligentissimi, e per quello che bisogna dare atto veramente, che per 2000 anni sono riusciti veramente a fondere i cervelli delle persone. Per me, io li ammiro da un lato, perché sono stati intelligentissimi, però rimangono criminali.
Sì, esatto.
E non c'è nessun'altra definizione più appropriata della criminalità a queste persone. Ti ringrazio e ti saluto.
Bene, ciao Gianpaolo. No, difatti appunto i monoteisti pretendono sempre sottomissione, hanno soltanto da domandare che tu non devi parlare male del loro Dio, ti devono sempre insultare, sempre offendere. Ma ricordate che adesso possono solo offendere, possono soltanto insultare, possono soltanto dire qualcosa di negativo, non possono più bruciare le persone sul rogo. Sei pronto?
Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ehi là, ciao Francesco.
Ciao.
Come ti butta?
Bene.
Ma ti sente veramente alla distanza.
No, mi senti?
Ti sente molto distante.
Ma guarda, ti sto parlando proprio col telefono, perciò mi dovresti... Mi senti adesso?
Perfetto.
Va bene.
Perfetto. Oh, che funisce a fare effetto del tutto qui chi ascolta. dai, lasciami parlare, dai.
Sì, vai pure, dai.
Certo, usati, voi altri, ve lamentè e che, essendo cristiani, e il buon Francesco lo dice che si è criminali. Ma scusami un attimo, secondo... Può darsi a vostro modo di vedere robe, ma Francesco si rifà alla legislazione vigente. Pertanto, se adorè un Dio che manda un diluvio e il coppa a tutti perché la gente non se lo fila, cazzo, è genocidio, è massa qua. Cioè, galera pura e nuda, eh?
Sì.
Cosa hai tu, Francesco?
Sì, ma infatti questo è normale.
Quando Abramo è fa battere sua femmina... Corea Abimelech, e Dio lo benedice, anzi lo aiuta a estorgere proprietà a re Abimelech, cazzo, quella è l'induzione alla prostituzione e estorsione.
Sì.
Galera anche là, non è un criminale questo?
Certo, criminale, puro.
Scusa, quando che Vabbè, e qui stavamo a parlare dell'Antico Testamento, do puttanae, che inserie
sì.
A Iosa. Parlando del numero uno, Gesù intanto, se fosse oggi come oggi, parlò in diversi stati del mondo e sarebbe restato per vagabondaggio. O no?
Beh, e non solo, anche per pedofilia.
Bene, così mi piace. E dopo, quando che dice che non porta all'odio razziale, che dice il cristianesimo le fratellanza, le deve parabola dei mine? Cazzo, il dice alla fine, copè quel che non si sottomette a me, oh ragazzi, oh, e quelle, cos'è, apologia del reato?
Sì, istigazione a delinquere.
Bene, sono abbastanza bene. Perciò sì, quando sì. Che ti te discriminale, quando Francesco discriminale, gente, ricordeve, non stai già parlando tanto, perché il criminale secondo la nostra legislazione. Beh, saluto a tutti, stanno bene.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Sì, il problema è che il cristianesimo non è criminale solo con la nostra legislazione. Il paganesimo è vita ed è sempre legato alla vita delle persone. Il monoteismo è sempre annientamento della vita. Di conseguenza, già Nietzsche diceva che i cristiani sono i bestemmiatori dello Spirito Santo della vita e sono i bestemmiatori della vita. E chi bestemmia la vita è solo un criminale. Di conseguenza, basterebbe il nostro retto sentire, il nostro giusto sentire, il nostro disgusto verso quello che fanno i monoteisti per dire che sono condannati. Io potrei anche rinunciare a tutti quanti i codici civili, i codici penali che abbiamo su questo pianeta, però il mio stile di vita, la mia libertà di vita, la mia libertà di esistenza che è legata all'individuo è più che sufficiente per dire che il cristianesimo e tutto il monoteismo è follia ed è criminalità. Sì, pronto? 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 Pronto?
Donchi, stonchi, cosa fonti?
Pronto? Beh, è stata una comunicazione telegrafica, almeno questa non aveva molte cose da dire, è stata telegrafica, incomprensibile ma telegrafica. Sì, pronto? Questa avete sentito una delle ultime elaborazioni teologiche dei cristiani, logicamente più di questo non hanno tante capacità di elaborazione, neanche dal punto di vista fisico poteva fare qualcosa di più consistente. Sì, pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Guarda, è tutto tempo sprecato parlare con quella gente là.
Ma no, perché io mica parlo con loro, eh? Loro sono sordi, perciò non è un problema. Io non parlo ai sordi.
Beh, no, te che parli proprio ai sordi, perché la gente là non capisce niente.
Sono d'accordo.
Finta non capire niente.
Non capiscono niente, sono d'accordo con te.
Non capisce niente.
Qui ha ragione.
Ti devi sapere che se una persona non va a messa per dirti, uno che va a messa che te sia anche amico, ti trova a non trovare neanche. Perché non te va a messa? Perché non te sei una persona come io. Se te vede per esempio con me che sono vedova, per esempio delle volte mi farei voglia anche di montare in pullman, andarmi a fare mezza giornata di un giretto, ma siccome che mi non so una di quei che va a messa, perché proprio odio, e Dio non esiste, non è mai esistito, capisci?
Sì, sono d'accordo.
Dio non è mai esistito. Dio per me era una persona buona, un uomo, ecco, dico, un uomo, non Dio, un uomo buono, che forse voleva fare del bene, e che i preti, che gente ha, va a copà.
Beh,
non esiste Dio, non è mai esistito Dio.
Va bene.
Per me, io penso così, mi so proprio una fuori legge. Ecco, ti saluto.
Bene, ciao.
È proprio un perditempo.
No, non ti preoccupare.
Non ti devi intendere niente che la gente ha.
Sì, ma io mica parlo per loro. Io parlo per te e gli altri.
Ma non ti devi capire niente, neanche.
Sì, ma lo so. Purtroppo sono senza orecchie, sono completamente sordo.
Mi so quasi, quasi so vecchia e ho imparato a ignorare.
Sì.
Ecco.
Sì, ma qui ha ragione.
Per non stare
ti ho capito benissimo.
A agitarmi, perché mi agito. Perché
lo sento. Lo sento che sei per me.
Ecco, ti saluto.
Grazie, ciao. Ciao. No, difatti l'ascoltatrice dice una cosa, ma la nostra trasmissione non è fatta per convertire i cristiani o per salvare i cristiani o per parlare ai cristiani, è fatta per quelle persone che sono capaci di comprendere che l'esistenza è altro e che vogliono vivere in libertà la loro esistenza. Di conseguenza io parlo con amici, parlo con fratelli, parlo con gente che è simile, con gente che ha una sensibilità, che è capace di osservare il mondo, di sentire il mondo, che è capace di vivere la propria vita. Di cristiani a me non me ne frega assolutamente niente, per me i cristiani sono stato un ostacolo nel nostro percorso. sasso, e come un ostacolo li vanno a demolire. Logicamente, quando trovi un sasso nella tua strada, sulla tua strada, cerchi di scansarlo e lo butti via. E noi cerchiamo di fare un'opera di pulizia nel cercare di prendere questi sassi che sono dei macigni che impediscono all'umanità di camminare, di spostarli in maniera tale da poter camminare. Ma a me non mi interessa niente dei cristiani. I cristiani possono fare qualsiasi cosa. Il problema è che finché fanno le cose fra di loro e si perseguono fra di loro, mi va bene. Il problema è quando loro vogliono imporre tutto questo alla società, allo Stato, al mondo, alla vita. E finché loro bestemmiano contro la vita, io dovrò cercare di contenere e di limitare i loro danni. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao carissimo.
Ciao.
Basta, c'è qua. Ciao, Guido, ostia.
Perché?
Adesso qua il telefono del botto cascava la linea. Come va, Guido?
Bene, te come stai?
Ciao, insomma bene, dai, sono Claudio da Vicenza.
Ciao.
Niente, volevo fare una testimonianza mia. Dai. Sì. Mi ho 35 anni.
Sì.
Cazzo che vecchio.
Beh, dai, sei più giovane di me, dai.
Allora, ascolta, già da quando che sono piccolo, mi sono da una famiglia numerosa. E quando sono piccolo che mi piace andare messa, insomma, sempre non mi piace, ecco. Guarda, ti dirò, adesso sono sposato, ho due figli, il mestiere di vita è quello di andare messa, però non ne parlo, non mi interessa, cioè vedo che anche la gente che mi circonda, questo non che pesa, cioè mi vuole le mie idee, cioè, ma normalmente proprio, perché parlargene, mi non va a messa, mi non mi piace i preti, lo trovo un po' riduttivo.
Lo stai facendo con altre migliaia di persone, lo stai dicendo ad altre migliaia di persone, stai recuperando il tempo perso.
Sì, no.
Cioè, nel senso che dirlo in radio,
dire il mio tipo di vita dopo.
Sì, esatto.
Capisco, cioè. Ma non voglio essere maestro di nessuno.
Infatti tu stai dicendo una tua caratteristica, non sei maestro di nessuno. Cioè, dici io sono così, però lo stai dicendo a migliaia di persone adesso.
Sì. Praticamente sono così, mi stia di vita, se quello, nessuno mi rompe bae, tra virgolette, insomma.
Sì.
Per quel motivo, insomma, per altri motivi magari sì, ma per quel motivo no. Non mi sembra di stare che sul stomaco a nessuno, ecco. Così.
Va bene.
Ecco.
Bene, perfetto.
Ti saluto.
Ciao. Allora, purtroppo già sono le 16:27, sono solo 3 minuti, io non vorrei sforare nelle trasmissioni degli altri ascoltatori. Allora, io ricordo una semplice cosa, ricordo appunto, non prendo più le telefonate perché non posso, perché ho 3 minuti ancora di trasmissione, e chi vuole intervenire può intervenire dalle 19 alle 20 che sarà ancora in trasmissione. Ricordo due cose, ricordo appunto il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com, e ricordo che il 15 di febbraio, sabato alle 20:30, in via Belzoni 9, Cadone, che Padova, nella sala confraternita del Come 5, ci sarà il primo incontro, la prima conferenza che tratterà dell'inizio della presentazione del ciclo di conferenze sul crociolo dello stregone. Io saluto gli ascoltatori, ci risentiamo questa sera dalle 19 alle 20 e sta già arrivando la Manuela, mi dispiace per chi sta chiamando, ci risentiamo questa sera, ciao a tutti.